io sono Nicola e questo è un nuovo episodio di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni, senza giri di parole. Qui, accanto a me, come sempre, il mio compagno di avventure, Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio, ce la siamo veramente tirata addosso martedì quando abbiamo registrato lo scorso episodio di Direct, che ci siamo detti che sarebbe stata una settimana tranquilla, senza l'acqua alla gola. Ecco, parole più funeste di quelle non furono mai dette, perché veramente si è trasformata in una settimana surreale, tra imprevisti vari che sono arrivati, soprattutto perché appunto stiamo costruendo il nuovo set per fare video su YouTube, che arriveranno presto, ma che si sta rivelando un po' più laborioso del previsto, e appunto tra un imprevisto e l'altro ne sono successe di tutti i colori.
Ciao Nico, sì, infatti fammi dire, veramente l'altro giorno hai tirato una gufata incredibile, perché poi tutti gli imprevisti che potevamo avere in questi giorni alla fine li abbiamo avuti, e da una settimana tranquilla si è trasformata in una settimana completamente fuori di testa, che poi mi viene da dire sicuramente un sacco di gente che ci starà ascoltando in questo momento capisce perfettamente quello di cui sto parlando.
E nonostante però le nostre peripezie, oggi è venerdì sera, siamo qui e parleremo di nuovo di quel mezzo pazzo mezzo genio di Elon Musk che con Neuralink sta facendo veramente cose straordinarie.
Ci sposteremo poi in America per parlare di Biden, che ha messo sul piatto un sacco di miliardi per il settore dei semiconduttori per combattere la potenza cinese.
E poi torneremo in Italia perché per commentare un paio di dati che sono stati pubblicati sulla sanità pubblica e su quella privata, che francamente a me fanno veramente ribollire il sangue.
Torna oggi a presenziare questi schermi e soprattutto questi microfoni, da cui in realtà mancava da una manciata di puntate a questa parte, il buon vecchio Elon Musk. Perché? Perché ci sono degli sviluppi molto interessanti per una delle sue aziende, una delle sue tante aziende mi viene da dire, e cioè Neuralink, che fondamentalmente ha l'obiettivo, l'abbiamo già detto in uno scorso Direct, di impiantarci un chip nel cervello per farci fare cose con il pensiero. Ora, come ho detto in un Direct di qualche settimana fa, ve ne avevamo parlato perché avevano impiantato appunto il primo chip nel cervello di un essere umano, e ora sono usciti i primi video effettivamente del ragazzo a cui è stato impiantato questo chip, e quello che riesce a fare è già straordinario.
Guarda, ho visto il video e ti dirò, sono rimasto veramente colpito, stupito, diciamo piacevolmente, perché questo ragazzo che purtroppo è stato vittima di un incidente subacqueo che praticamente lo ha paralizzato dalle spalle in giù, grazie proprio a Neuralink sembra stia riuscendo a fare una serie di cose che magari per noi sono la normalità. Ad esempio, riesce ad utilizzare il computer e addirittura a giocare a scacchi, ovviamente virtuali, utilizzando solo la forza del suo pensiero, del tipo che lui pensa di muovere il pedone, diciamo lo scacco sul suo PC, e questo effettivamente si muove come se con il mouse avesse cliccato, ma senza effettivamente farlo fisicamente, che se ci pensi è una roba davvero futuristica.
E secondo me questo è proprio il perfetto esempio dei casi d'uso di una tecnologia come quella di Neuralink, perché se magari qualcuno, mi ci metto anch'io, potrebbe avere qualche dubbio, potrebbe essere più scettico sul farsi mettere un chip nel cervello così tanto per, chiaro che nel caso in cui appunto invece parliamo di applicazioni mediche le considerazioni cambiano totalmente, perché ovviamente qua si parla di aiutare persone con problemi debilitanti a recuperare, che so, la parola, la vista, o appunto anche, si spera, un giorno i movimenti.
Pensa che uno dei punti più ambiziosi del progetto di Neuralink è quello di permettere alle persone che per esempio hanno protesi alle gambe o alle braccia di essere in grado di muovere queste protesi, che sono artificiali, semplicemente con il pensiero, in modo diciamo involontario, quindi senza che debbano appunto pensarci direttamente, che poi se ci pensi è quello che un po' facciamo noi con i nostri arti normalmente, no? Cioè non è che tu pensi di muovere la mano, semplicemente la muovi e basta. Ecco, l'idea di Neuralink è rendere la vita il più normale possibile a queste persone che magari per una tragedia che non dipende nemmeno da loro si ritrovano in una situazione, ahimè sfortunata, che ti dirò, se ci pensi è un po' l'utilizzo più nobile, no, della tecnologia, la versione più positiva di un utilizzo di una tecnologia di questo tipo, che davvero se guardi il video fa quasi commuovere vedere quel ragazzo che comunque è paralizzato riuscire a fare queste cose che per noi sono la normalità, ma magari per lui non lo erano più. interrompiamo solo un secondo i programmi per chiedervi un favorone. Se vi piace questo podcast, se vi piace quello che facciamo e volete supportarci, la cosa più bella che potete fare è lasciarci una recensione. Ci vogliono solo 5 secondi, a noi permette di continuare a fare tutto quello che facciamo, alzare il livello di volta in volta, ma soprattutto ci strappa un gran bel sorriso vedere che vi piace quello che facciamo. Se siete su Spotify è semplicissimo, dalla pagina del podcast cliccate i 3 puntini e poi valuta show. Quindi se vi va, fatelo, grazie mille per il supporto e ora torniamo alla puntata. Ci spostiamo ora in America. Perché? Perché, che piacciono meno, gli americani la politica industriale la sanno fare. E l'ultima grande dimostrazione di tutto questo è sicuramente ciò che stanno facendo per il settore dei semiconduttori. Settore dei semiconduttori che dal 2022, quindi da un paio d'anni fa ad oggi, è oggetto di un piano abnorme, di un piano plurimiliardario che si chiama Chips Act e che appunto ha messo sul piatto oltre 53 miliardi di dollari. Per fare cosa? Per ridurre la dipendenza che gli Stati Uniti hanno dalla Cina e da Taiwan, appunto nel settore dei semiconduttori. Cina e Taiwan che di fatto sono leader diciamo indiscussi per almeno la parte di produzione di questi microchip, che ormai nel mondo in cui viviamo oggi servono praticamente per fare qualsiasi cosa, dalle auto ai telefoni fino magari alle cuffie che state usando per sentire questo podcast.
Chips Act che ora sta entrando nel vivo, visto che qualche giorno fa il presidente Joe Biden ha firmato un pacchetto di aiuti e sussidi da record per il gruppo americano Intel da ben 20 miliardi di dollari, cifra senza senso, che ha appunto l'obiettivo di aumentare la produzione dei chip made in America. Insomma, Biden si è svegliato e ha detto: Intel, tieni questi sono 20 miliardi, ora vai e produci i microchip qua negli Stati Uniti, che poi altrimenti se alla Cina viene qualche strano pensiero di invadere Taiwan, poi sono problemi per tutti.
Anche perché Taiwan, lo sappiamo, è il leader mondiale nella parte di produzione dei microchip, nel senso che hai l'America che li ha sempre disegnati, li ha sempre progettati e tuttora continua a farlo e continua a essere leader di settore in questa parte qui del processo, ma che ormai da qualche decennio non li produce più sul territorio americano. Perché? Perché la produzione è delocalizzata a Taiwan, dove c'è la TSMC, che è la più grande azienda al mondo che si occupa appunto di produzione di microchip, che è appunto una società taiwanese. E ovviamente con tutte le frecciatine che Xi Jinping, il presidente della Cina, sta dando ormai da anni a Taiwan, e con le mire espansionistiche che lui stesso non ha mai nascosto di avere nei confronti appunto di Taiwan, capite bene come per gli Stati Uniti, diciamo, correre ai ripari, pensare ad un piano B sia quantomeno necessario.
Anche l'Europa in realtà ha la sua versione del Chips Act, anche l'UE appunto ha messo sul piatto 43 miliardi di euro proprio con l'obiettivo di raddoppiare la quota di mercato europea nei semiconduttori. Oggi siamo a circa un 10%, l'obiettivo, l'idea è quella di arrivare al 20% entro il 2030. Poi che questo avvenga ovviamente è tutto da definire, però insomma i progetti ci sono ambiziosi e questa è una cosa molto positiva, soprattutto considerato quanto sono importanti dal punto di vista sia economico, ma poi l'abbiamo visto anche geopolitico, questi chip.
Se guardiamo invece al nostro paese, all'Italia, siamo, a dire la verità, ancora un po' in alto mare da questo punto di vista, nel senso che la grossa speranza che avevamo negli scorsi mesi era che Intel investisse nel nostro paese, aprisse uno stabilimento nel nostro paese. Come sappiamo, purtroppo questo è naufragato molto male qualche mese fa. C'è la notizia positiva di Silicon Box, di cui tra l'altro abbiamo parlato qualche direct fa, che ha deciso di investirà in Italia 3,2 miliardi proprio nella produzione di microchip, che è ovviamente un'ottima notizia, però diciamo che in generale il peso e l'importanza che il nostro paese ha in questo settore, che è appunto, come abbiamo visto, uno dei più importanti di questo secolo, sia veramente limitato. Siamo un po' rilegati all'angolino, no, della stanza, che francamente è proprio un vero peccato.
Chiudiamo la puntata di oggi con un tema che a me personalmente fa arrabbiare e fa arrabbiare parecchio, ovvero il fatto che la sanità pubblica non riesce più a star dietro, a tenere il passo con la domanda dei cittadini italiani, e questo ovviamente poi fa sì che le liste di attesa si allunghino sempre di più fino a diventare infinite, tanto che appunto in questi giorni mi è capitato di vedere questo dato che diceva che per alcune visite nel pubblico tocca aspettare più di 200 giorni, che è una una follia totale, roba che poi davvero la gente smette di curarsi se non hai soldi per andare dal privato.
Sì, ma il vero problema è che non credo che andando avanti col tempo la situazione migliorerà, anzi, cioè, mi sono letto un report l'altro giorno che parlava di questo, che diceva fondamentalmente che l'Italia spende molto meno dei nostri vicini europei in percentuale al PIL e anche in merito alla spesa pro capite in sanità. E il problema è che questa distanza non farà altro che aumentare nei prossimi anni, perché per mantenere il divario attuale noi dovremmo spendere più di 15 miliardi aggiuntivi in sanità pubblica, cosa che sicuramente non faremo, quindi il divario non farà altro che aumentare. E a tutto questo, secondo me, si aggiunge il vero grandissimo problema della sanità pubblica italiana, che è il problema delle liste d'attesa, a cui si lega il fatto che manca personale medico. Ci mancheranno nei prossimi anni tra infermieri e medici 90.000 figure, che è un problema enorme che non stiamo in nessun modo affrontando e che non farà altro che peggiorare il fatto che se io oggi devo andare a prenotarmi una visita medica nel pubblico posso arrivare fino a 200 giorni di attesa, che è una roba assolutamente folle.
Sì, è il motivo poi di questa mancanza mi lascia veramente tanto tanto perplesso. Perché? Perché è dovuta soprattutto a questa vecchissima legge del 2009 che impone alle regioni dei vincoli strettissimi sul budget che possono allocare per l'assunzione di nuovo personale sanitario. Cioè mi viene da chiedermi come fanno ad andare bene dei limiti appunto sul budget, quindi monetari, finanziari, stabiliti decine di anni fa. Non lo so, veramente rimango perplesso. Ora, per fortuna sembrerebbe che al governo siano proprio in questi giorni al lavoro su un piano per riformare appunto le liste d'attesa su scala nazionale, e sembrerebbe anche che, tra le altre cose, almeno stando a quanto dichiarato dal ministro della salute Schillaci, si sarebbe al lavoro anche per abolire questo dannato tetto. Non so, in realtà poi è da un bel po' che se ne parla di sta cosa, quindi di abolire il tetto. Non so, aspetterei ancora a cantare vittoria, onestamente.
Sì, e nel mentre che al governo cercano di tamponare, no, di risolvere un pochettino la situazione, alla fine ti ritrovi che sempre più italiani, o diciamo almeno quelli che se lo possono permettere, si rivolgono alle strutture private. Pensa che la spesa in sanità privata degli italiani nel 2022 ha superato i 40 miliardi, ed è un trend in enorme crescita. Nel 2021 erano 37 miliardi, ed è segno che abbiamo un problema. Ma francamente lo capisco benissimo che la gente che se lo può permettere vada a fare le sue visite, i suoi controlli in sanità privata, perché anche a me banalmente è capitato recentemente di dover fissare una visita medica con il pubblico. Me la fissavano fra 4 mesi, non posso aspettare 4 mesi per una visita medica, quindi per forza di cose sono dovuto andare a fissarla con il privato, che ovviamente è un problema, perché poi ti ritrovi che si possono permettere appunto visite di curarsi magari solo le persone che se lo possono permettere economicamente, che a livello paese è un problema enorme. Cioè, della serie, sì, abbiamo la sanità pubblica, bella la sanità pubblica, anzi bellissima, però poi alla fine siamo obbligati a rivolgerci ai privati se non vogliamo aspettare mesi per una visita. Quindi bella, bellissima, però poi nel concreto mica tanto bella.
Quindi, ricapitolando, il chip di Elon Musk impiantato nel cervello di un ragazzo tetraplegico gli permette di controllare il computer con il pensiero.
Biden ha messo un sacco di soldi, 20 miliardi, sul piatto per Intel, per far sì che costruisca i suoi chip in America e per difendersi, diciamo così, da un eventuale attacco cinese a Taiwan.
E in Italia abbiamo un problema con la sanità pubblica, che vuoi per la mancanza di fondi e vuoi per quella del personale, non riesce più a stare al passo con la domanda dei cittadini che sempre di più si rivolgono a strutture private.
Ma per oggi noi ci fermiamo qui, ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Ciao!